proposta del governo Cavour-Rattazzi, l'autorità ecclesiastica, e in particolare Monsignor Calabiana, propose un'alternativa e la presentò direttamente al re. Sarebbe stato il clero più ricco, i vescovi delle diocesi più ricche, che si sarebbero autotassati per pagare la congrua ai parroci più poveri. Il re fu molto soddisfatto di questa soluzione, che non l'avrebbe messo in contrasto con la Chiesa, perché una delle caratteristiche più importanti del progetto del conte di Cavour e dei Rattazzi era che si trattava di un atto unilaterale dello Stato piemontese. Se si poteva raggiungere lo stesso risultato in accordo con la Chiesa, Vittorio Emanuele II ne era molto più contento. Tutto bene dunque? Assolutamente no, perché in questa maniera il re interveniva pesantemente nell'attività legislativa, condizionando il suo governo. È vero che questa poteva essere, diciamo così, un'interpretazione letterale dello statuto, ma certamente Cavour non intendeva in questa maniera le funzioni del sovrano e del primo ministro di un governo costituzionale, guardando piuttosto al modello inglese o belga. È vero che il re poteva a questo punto licenziare il conte di Cavour e ci pensò molto seriamente. Cos'è che lo fermò nel corso di questa famosa crisi che fu poi chiamata crisi calabiana? Lo fermò il fatto che se anche egli poteva chiamare un altro politico, per esempio si fece spesso e concretamente il nome del conservatore Revel o di Massimo d'Azeglio in altri momenti, a formare un nuovo governo, l'incaricato non avrebbe mai potuto accettare se non avesse disposto della maggioranza parlamentare, non perché, ripeto, ci fosse l'obbligo di un voto di fiducia in Parlamento, ma perché poi tutti i singoli provvedimenti legislativi sarebbero dovuti passare per il voto del Parlamento. E quindi Revel non poté accettare di formare il governo al posto di Cavour come il re avrebbe voluto. Il re fu quindi costretto a richiamare Cavour e ad accettare l'impostazione che di questa legge aveva dato il suo governo. Questo è un momento molto importante per lo sviluppo delle istituzioni parlamentari in Piemonte, perché anche se la transizione durerà parecchi anni, probabilmente si dice fino agli anni 60, fino alla crisi del governo Menabrea, tuttavia si va già adesso cominciando a delineare una situazione in cui il governo ha di fatto bisogno di una maggioranza parlamentare. Anzi, siccome a partire da questo momento e fino al 1961, con una breve crisi, come vedremo, portata alla dimissione di Cavour alla metà del 59, ma siccome quasi ininterrottamente Cavour poté contare su una solida maggioranza parlamentare, il sistema venne trasformandosi in una sorta, ai tempi di Cavour, di dittatura parlamentare del primo ministro, che era uno degli sviluppi possibili, intendendo dittatura in senso metaforico, del sistema politico parlamentare. Ancora una parola sulla legge che fu così approvata. Era una legge curiosa, nel senso che non corrisponde tanto agli ideali di separazione tra Chiesa e Stato, sempre sostenuti in linea teorica dal conte di Cavour. Era invece una legge, diremmo giurisdizionalista, in cui lo Stato interveniva pesantemente nelle cose ecclesiastiche, perché il suo principio ispiratore era quello secondo cui lo Stato poteva scegliere quali ordini religiosi erano ormai superflui, gli ordini religiosi dedicati solo alla preghiera, secondo una tradizione che risaliva al Medioevo, e conservare soltanto quegli ordini religiosi che si occupavano, come per esempio Don Bosco, dell'assistenza e dell'educazione. E in questa maniera lo Stato interveniva abbastanza pesantemente nelle cose della Chiesa.